أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطي. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم.
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي.
أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي.
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي.
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي.
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي.
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي.
أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم.
Bene, un saluto a tutte e tutti coloro che sono all'ascolto, come di consueto ogni mercoledì dalle frequenze di Radio Onda Rossa, speciale Palestina. Allora, oggi avremmo dovuto avere in studio dei compagni, appunto, che sono stati, con cui abbiamo fatto anche i collegamenti mentre erano giù in Palestina durante il periodo di tra dicembre e inizio di gennaio, le famose feste di fine anno. Non è possibile, però non gli è stato possibile raggiungerci qui in trasmissione. Ma dopo, come dire, la consueta rassegna di nefandezze commesse dallo Stato di Israele nei confronti, appunto, dei palestinesi, che anche queste settimane, insomma, hanno un numero considerevole, sia in termini di episodi di colonizzazione, episodi di incursioni israeliani in scuole palestinesi, così come campagna di arresto, detenzione illegale palestinesi, per giunta che avevano già scontato completamente le condanne in Israele, ma che sono stati fatti ricadere sotto quella che è l'illecita legge sui combattenti illegali, di cui poi vi daremo alcuni chiarimenti. Beh, dopo questa parte, insomma, di notizie come al solito nere, che riguardano il popolo palestinese, vi manderemo una delle registrazioni realizzate, appunto, da una compagna con cui ci siamo collegati anche un paio di settimane fa mentre era giù in Palestina, su un argomento di cui, appunto, vi ha parlato anche durante la la telefonata, che è quello appunto l'incontro con una radio nata nel campo di Desha, campo profughi, che si trova appunto nell'area di Betlemme. Insomma, una, come dire, ne fa, cento ne pensa, riferendosi appunto allo Stato israeliano, e questa volta parliamo appunto della questa ulteriore campagna di vessazione contro i detenuti palestinesi e anche contro gli ex detenuti, e riguarda 8 prigionieri palestinesi che, dopo aver scontato una pena carceraria di 7 anni in Israele, residente continua a restare in carcere. Parliamo di Mohammed Abdel Alim Fawzi Bawadi, trasportato fino al valico di Erez, che si trova vicino a Beit Hanun, nella striscia di Gaza. Ieri, 18 gennaio, ad attenderlo c'erano i suoi familiari, quando gli ufficiali israeliani non gli hanno permesso di entrare in territorio palestinese. Bawadi è stato riarrestato ed è stato posto sotto l'illegale codice dei combattenti illegali. Stessa cosa era accaduta già nel 2005 nei confronti di un altro detenuto palestinese, che è Nasser Ayad, e quindi con Bawadi il numero dei cittadini palestinesi residenti appunto nel territorio assediato ed occupato e fatti ricadere sotto questa legge israeliana sale ad 8. Gran parte di essi, lo ricordiamo, hanno finito di scontare la condanna iniziale. La legge sui combattenti illegali risale al 2005, che è l'anno dell'evacuazione degli insediamenti israeliani nel cuore della striscia di Gaza. Si tratta di un espediente con cui Israele tenta di raggirare la legislazione internazionale. Gran parte di questi cittadini palestinesi infatti sono civili, nei loro confronti si devono applicare quindi le disposizioni della quarta convenzione di Ginevra. La legge israeliana invece introduce la presunzione di arrestarli per periodi illimitati, senza alcuna accusa o prova contro di essi, i quali pertanto sono suscettibili di detenzione amministrativa, ovvero sia senza accusa, prorogabile ad oltranza. Comunicando l'accaduto ai danni di Bawadi, il ministro per gli affari dei detenuti palestinesi e il suo portavoce d'ufficio hanno fatto i nomi di tutti i detenuti palestinesi intrappolati nelle disposizioni dell'illegale legge israeliana denominata dei combattenti illegali. Inoltre si chiede, ovviamente, il Ministero degli Affari palestinesi ha chiesto alle organizzazioni internazionali per i diritti umani di intervenire per porre fine a questi arresti, a queste operazioni che si traducono in veri e propri crimini, e che chiede l'abolizione dell'illegale legge sui combattenti illegali, flagrante violazione sia di legge e procedure internazionali, e la liberazione di tutti coloro che hanno già scontato la pena carceraria. Bene, come abbiamo annunciato, vi facciamo ascoltare questo file audio di questa registrazione realizzata con la radio di Desha.
Adesso si parla del radio La Voce di Unità. È stata presa questa iniziativa qui di aprire una radio in questo campo profughi, perché si pensava che è un'esigenza aprire e parlare delle questioni del campo.
هذا الراديو بالأساس هو راديو ملتزم ببرامجه بيهتم بالقضايا الوطنية وقضية اللاجئين يعني محور اهتماماته.
Questa radio qui è una radio che lavora in modo continuo e si occupa soprattutto della causa palestinese, della causa dei profughi, e lavora e si occupa di varie altre questioni palestinesi.
إضافة لموضوع اللاجئين في هناك العديد من البرامج اللي بيقدمها الراديو، هاي برامج ملتزمة مثل ما قلت في البداية بيهتم بقضايا الناس وهمومها ومشاكلها، بيهتم بيقدم برامج حول الأسرة، بيقدم برامج اجتماعية بتهتم بالمرأة، بيقدم برامج حول الطفولة، يعني احنا بنسعى انه يكون في هناك رح يحكي عطى بالموضوع بشكل أوسع متنوع وملتزم، وبغطي احتياجات الناس وبساهم في تثبيت وعي وثقافة الناس الوطنية.
Adesso soprattutto si occupa questa radio della causa dei profughi e lavora con, come ha detto prima, lavora con le cose di tutti i giorni della gente di questo campo profughi qui. Soprattutto questa radio prende, lavora molto sulle questioni che sono attaccate alla gente del campo, soprattutto ai ragazzi, ai uomini e alle donne, per riuscire a dare una sensibilizzazione alla gente del campo su varie cause e dare anche una cultura generale alla gente.
يعني احنا بنحكي عن فكرة وتوجه في ظل وضع للإعلام وبالتحديد الإعلام المحلي، وضع نستطيع أن نقول أنه انقسم على نفسه مثل ما الفلسطينيين انقسموا على نفسهم.
Questa radio è stata iniziata per varie cause, perché qui come media locali c'è stata una grande divisione e allora si è cercato questa specie di compromesso.
أنا متابع الإعلام المحلي من بدايته ومن قبله، من قبل ذلك يعني من السبعينيات من القرن الماضي، وبنشوف إنه بعد ما دخلت السلطة الفلسطينية لهون أصبح الإعلام المحلي هدف للجهات الدولية والمحلية طبعا بشكل سلبي.
Lui dice che qui che è stato hanno tenuto d'occhio i media già fin dagli anni 70 e hanno visto che con l'entrata dell'autorità palestinese c'è stato un grande cambiamento nei media palestinesi e un cambiamento verso il peggio, perché sono stati soggetto a influenze da fuori e dal governo stesso.
والإعلام المحلي له تأثير كبير في أوساط الشعب الفلسطيني. يعني آخر استطلاع رأي كان بتحدث عن إنه الأغلبية الفلسطينية أكثر من 70% بيعتمدوا الإعلام المحلي لأخذ المعلومات، مقارنة حتى مع إعلام العالم والفضائيات.
I media locali hanno una grande importanza per i palestinesi. Secondo un sondaggio, oltre il 70% dei palestinesi vedono i media locali come prima fonte di informazione per tutti quanti i settori e lo considerano una fonte di informazione più dei canali digital terrestri, i canali di altri paesi internazionali.
عندنا المئات من الجهات اللي بتشتغل في الإعلام المحلي، عندنا أكثر من 90 محطة إذاعية وتلفزيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
Numero dei media qui locali è molto alto. Ci stanno più di 90 stazioni radio e televisive nel West Bank e in Gaza.
المشكلة الحقيقية إنه هاي المحطات أو معظم هاي المحطات مقسومة ما بين الإسلام السياسي وما بين السلطة الفلسطينية.
Problema è che queste stazioni radio si dividono in due parti, quelle che seguono la politica diciamo islamica e l'altra sono quelli che seguono la politica del governo palestinese.
وكل جهة تابعة بتبث مواد بتنسجم مع الجهة اللي عم تدعمها. يعني المحطات اللي بيدعموها إسلاميين مثلا في غزة بيبثوا الاتجاه الديني، المحطات اللي بتدعمها السلطة أو اليو أس إيد الأمريكان أو الإسرائيليين بتبث سياستهم. هاي أكبر مشكلة للشعب الفلسطيني.
Il problema è che ogni stazione viene influenzata dalla parte che lo finanzia, per esempio i canali che vengono pagati e vengono finanziati da islamici per esempio vedono soltanto il lato religioso e le altre stazioni che vengono finanziate dall'autorità palestinese o dall'USAID oppure anche dagli israeliani stessi fanno vedere la loro stessa politica, quindi ogni parte segue chi è che la paga.
نضال وأنا بنحمل وجهة نظر اتجاه الإعلام أو شكل الإعلام أو مضمون الإعلام اللي لازم يقدم للناس اللي بيسمعونا. وعشان هيك لما بنكون نحمل وجهة نظر راح نواجه صعوبات، احنا متأكدين بنواجه صعوبات، لكن هذه الصعوبات يعني لحظية. على المدى الاستراتيجي احنا بنثبت في إعلام يعني بنسجم مع الشرائح ومع الناس العاديين وهموم الناس ومشاكل الناس.
Loro hanno un punto di vista differente da quello che hanno gli altri sui media, e per questo vogliono continuare a lavorare su questa cosa qui, e naturalmente ci saranno molte difficoltà, perché si vuole dare una radio con, diciamo, ciò che la gente normale vuole sapere, quindi una radio di tutta la gente normale.
Il توازن انضرب عندنا، التوازن انضرب، بنحاول نخلق عملية توازن، يعني بمعنى، وهذا في شيء صعب. احنا بننظر هيك، احنا بنسعى ان تكون الإذاعة هاي ماخذة جانب أو سياسة الإعلام الجماهيري، يعني تكون علاقتها وتحالفها مع الناس مش مع المسؤول.
Naturalmente nei media adesso non ci sta più imparzialità, per questo si vuole fare questo canale radio che prende posizione con il popolo stesso e che dia voce a tutta la gente, a tutto il popolo, non ai responsabili o ai capi o ai leader.
عشان هيك متفقين، وهذا شيء استراتيجي، على رفض أي تعاون مع الجهات اللي بتحاول تسيطر علينا ونبث أو نحكي شو هي بدها، مش شو إحنا بدنا وشو مصلحة الناس وشو القضايا اللي لازم يعرفوها الناس في الوضع الفلسطيني.
E diciamo che la strategia di questa iniziativa è di non prendere nessun aiuto dalle parti che vogliono fare un'influenza su questa radio e non fare mandare in onda certe cose che non vogliono che la gente sappia.
هذا صعب جدا بالنسبة لنا، لكن احنا عندنا طموح انه نعمل إعلام جماهيري في المخيم، وهذه الإذاعة وهذا الراديو هو الراديو الوحيد في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في الشتات في الخارج.
Naturalmente sarà una cosa molto difficile non prendere aiuti dalle parti che vogliono influenzare questo canale radio. Questo qui è perché si vuole avere un media che dia voce al popolo. E naturalmente questa qui è il primo canale radio che viene mandato da questo campo. Anche il primo canale radio che viene mandato da tutti i campi profughi dentro la Palestina, fuori la Palestina e nella striscia di Gaza.
ورغم انه احنا راديو لسه جديد وفي بدايته، لانه بتم متابعته والاستماع له كويس من هاي الجهات اللي انا حكيت عنها، بين القطاعات الشعبية وحتى من الجهات اللي يعني اللي احنا بنختلف معها في سياستنا، يعني سياستنا اللي هي تعاطي مع قضايا الناس.
Adesso, perché questo canale radio aperto da poco viene molto controllato non soltanto dalla gente ma anche dalle parti che non vogliono, che sono contro a questo canale.
الوضع عندنا بواجه صعوبات، بس احنا متفائلين لان شايفين المستقبل كويس. بعد سنتين او ثلاث سنوات شايفين ان احنا راح نكون مرتاحين، ونكون ان احنا مش فرق، نكون اثرنا وغيرنا في ثقافة الناس اللي عم بسمعونا، اللي بتواجه حاليا رفض شوي. ليش؟ لانه في الثقافة اللي حكيت عنها سيطرت على ثقافة الشعب، وهذا خطير جدا.
Adesso perché se all'inizio la situazione si vede un leggermente difficile, ma naturalmente ci sta una grande speranza per il futuro, per i prossimi 2-3 anni, di avere, di essere riusciti a fare qualcosa, di essere riusciti a dare più cultura, aver sensibilizzato di più la gente, che la voce di questa radio abbia un peso sulle varie decisioni che vengono prese.
ما بنقول ان احنا راديكاليين احنا بنحاول وبنقول احنا بنشتغل بفهم يساري يعني ديمقراطي مش راديكاليين بنتعاطى مع كل الجهات يعني بنحكي عن المعتقل الفلسطيني اللي تابع لحماس الموجود عند السلطه ونحكي عن المعتقل اللي موجود عند حماس اللي من جماعه السلطه احنا بنحاول نحكي الحقيقه فقط
نعكس الواقع
ونعكس الواقع الموجود اللي ما بعكسوه اليوم
naturalmente in questa radio si cerca di lavorare in un modo imparziale continuare con una politica di democratica di sinistra e di dare la verità com'è. Per esempio adesso si parlerà dei prigionieri palestinesi, per esempio il prigioniero palestinese di Hamas che sta nel carcere dell'autorità palestinese di Fatah, oppure di quello di Fatah che sta nelle varie carceri, nel carcere di Hamas, perché si vuole dare un punto di vista imparziale.
بس آخر إشي إحنا بنعتمد على قوتنا وين بتكمن قوتنا قوتنا في حضورنا في المجتمع إحنا مش فقط إعلاميين يعني بشتغل في الإعلام من 30 سنة نضال إلو حضوره في المجتمع هاي قوتنا احترام المجتمع إلنا كأشخاص هو عم بيساعدنا في إنه نواجه كل الضغوط الممكن نتعرض لها.
La vera forza di questa radio è la collaborazione con la gente perché loro lavorano da molti anni in questo settore, nel settore dei media, ma la vera forza di questa radio è la collaborazione della gente che aiuta a respingere le varie influenze su questa radio da varie parti.
عشان هيك احنا بحاجة للسياج المعنوي السياج المعنوي في المجتمع والمؤسسات الإعلامية سواء الدولية والمحلية هذا بعطينا قوة وبعطينا الحماية المعنوية في مواجهة خلينا نحكي الدكتاتورية نحكي السلطة البوليسية الموجودة في غزة وهون هذا مهم إلنا الجانب المعنوي والعلاقات مع ناس أو جهات هي بتفكر زينا وبتمارس نفس السياسة اللي احنا بنمارسها لأن احنا مش وحيدين يعني أكيد مثل ما الراديو الفرومة بيستخدم بجوز في تقاطع في القضية هاي أو في انسجام وهذا اللي بنسعى إله في سياستنا في علاقاتنا الدولية.
Infatti si trova ad avere una specie di scudo per i palestinesi che per questa radio qui, una specie di scudo metaforico che sarebbe anche la collaborazione della gente e anche degli altri media sia internazionali che locali. Naturalmente, come ha detto prima, ci deve essere una grande collaborazione tutti insieme perché l'unità fa la forza. Forse anche la vostra radio a Roma in Italia userà anche lo stesso modo che sarebbe l'unità e la collaborazione per andare avanti.
احنا راديو حر ووطني وديمقراطي معنى ذلك ان احنا بنشوف ان في هناك في هذه المرحله التاريخيه سيطره للاعلام الامريكي والغربي على 70% من وسائل الاعلام في العالم وهذه السيطره بتعني ان هذا الاعلام بيساهم بشكل او باخر في صياغه الراي العام العالمي والشعبي بما يخدم السياسات الأمريكية احنا بنشوف حالنا بنقف في الموقف المضاد للعولمة الليبرالية احنا بنشوف حالنا بنطلع لأن نكون جزء من تحالف دولي لمؤسسات إعلامية وسائل إعلامية مناهضة للعولمة الليبرالية ومناهضة للسياسات الأمريكية والاحتلالات واضطهاد الشعوب في العالم
Naturalmente questa radio è una radio libera e democratica, si vuole lavorare per contrastare la disinformazione che vogliono far avere le parti che stanno insieme agli americani e altre parti che hanno interesse in questa disinformazione. Infatti l'obiettivo è di contrastare, di lavorare insieme e, come si è detto prima, di collaborare insieme a altri media anche all'estero, per creare una specie di catena che possa aiutare a contrastare la disinformazione non soltanto in Palestina ma anche.
Bene, come avete potuto ascoltare, questa era la registrazione che vi avevamo annunciato. Magari se riusciremo a parlarne, se ne avremo altre registrazioni fatte appunto dalle compagne e dai compagni che sono stati giù in Palestina a questo periodo, ve li mandiamo. Ci sembrava importante, insomma, come dire, dare anche uno spazio diretto, riportare alcune esperienze. Come vi dicevo, insomma, tra una storia e un'altra, una difficoltà e un'altra, anche a volte un po' tecnica, come avete potuto ascoltare all'inizio di questa registrazione, ma era partita la musica, parlavamo dei detenuti palestinesi, parlavamo di questa aberrazione che la legge sui combattenti illegali, ma non finisce qui, insomma, la tragedia anche dei palestinesi nelle carceri israeliane. Infatti il ministro per gli affari dei detenuti palestinesi della striscia di Gaza ha chiesto alle organizzazioni per i diritti umani, alla Croce Rossa Internazionale, l'istituzione di una commissione d'indagine per far luce sulla morte di 52 detenuti palestinesi all'interno delle prigioni dello Stato di Israele. In tutti questi casi le vittime versavano in gravi condizioni di salute e si sospetta negligenza medica deliberata. Altra notizia diffusa ieri 18 gennaio, dopo appunto la diffusione di questa notizia, sempre oggi il ministro rivela l'identità del detenuto palestinese sul quale lo Shin Bet, che è il servizio di intelligence israeliana, con la complicità dell'amministrazione penitenziaria, avrebbe tentato un avvelenamento fatale. Si tratta infatti di Haitham Ezzat Abdallah di Ramallah, detenuto a Eshel. Insieme al caso di Haitham, il ministro ha fatto luce pure su numerosi fatti che l'hanno preceduto, e mai chiariti, in cui gli ufficiali carcerari israeliani hanno tentato di assassinare deliberatamente detenuti palestinesi in maniera diretta tramite la tortura o lasciandoli morire lentamente con una negligenza medica deliberata. Se non per la diretta somministrazione di droghe, la salute dei detenuti si aggrava per aver ingerito farmaci scaduti. Queste sono delle affermazioni appunto del ministro palestinese per i detenuti. Si ricordano, a tal proposito, ricorda la storia di Fayed al-Zayad di Hebron, deceduto a 6 mesi dalla sua liberazione per un cancro al pancreas contratto durante la detenzione. Le cause misteriose della morte di Maran Jab, ex detenuto di Tulkarem, anch'egli deceduto a pochi mesi dal suo rilascio, e il destino di Murad Abu Sakut, morto in prigione per cancro. Molto grave il caso anche della prigioniera palestinese Fatima Azzak, incarcerata da Israele mentre era incinta e a cui gli ufficiali carcerari avrebbero causato intenzionalmente l'aborto, somministrandole dei farmaci non adatti al suo stato. Il ministro poi ha aggiunto che di proposito i medici impiegati nelle prigioni israeliane utilizzano sui detenuti palestinesi medicinali che procurano infezioni gravi e soprattutto fatali. Sono tutti fatti che dimostrano il disprezzo dell'autorità israeliana per la vita del popolo palestinese e all'attuale stato della casistica non si può restare inermi. In conclusione, il ministro ha chiesto che detenuti e prigionieri palestinesi ricevano una protezione internazionale, domandando che si aprano le celle alle visite mediche e che le autorità carcerarie israeliane mettono a loro disposizione i farmaci utilizzati nelle prigioni perché possano visionarli e accertarsi della loro liceità. Si ricordano le patologie maggiormente diffuse fra i detenuti e i prigionieri palestinesi, sofferenti e malati, che sono cancro, insufficienza renale, diabete e altre gravi patologie. Oggi in tanti detenuti prigionieri ad Eshel hanno dichiarato lo sciopero della fame contro l'ultimo tentativo di assassinio ai danni di Haitham Ezzat Abdallah. E proprio in merito anche alla, appunto alla vicenda, insomma, poi altre sono le notizie, noi vediamo giusto queste di questi ultimi giorni, e tra queste c'è appunto la notizia che il Marocco ospita la conferenza a sostegno dei detenuti palestinesi. Infatti sono oltre 300 i partecipanti, la conferenza inizierà, i preparativi per la conferenza inizierà domani 20 gennaio e sono oltre 300 i partecipanti provenienti dai paesi arabi e anche dal resto del mondo che discuteranno un ventaglio di temi inerenti lo stato dei detenuti palestinesi all'interno delle prigioni di Israele. Il presidente del comitato dei familiari dei detenuti della striscia di Gaza ha salutato l'evento ricordando l'importante forum sui prigionieri svoltosi ad Algeri a dicembre scorso e facendo sapere che il gruppo che uscirà dal territorio palestinese assediato per partecipare alla conferenza in Marocco sarà composto da ex detenuti palestinesi e da rappresentanti delle realtà locali che lavorano sulla questione e più in generale sui diritti umani. Il successo di questa conferenza sarà commisurato alla capacità di promuovere altri eventi della stessa portata nel resto dei paesi arabi fino all'internazionalizzazione della questione dei detenuti e prigionieri palestinesi. Fiaccola della Libertà è stato il programma radiofonico dove Kutar Yunis, figlia dello Sheikh Sami Yunis, prigioniero palestinese di 83 anni, ha letto la seguente lettera del padre. Con la presente lettera desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa conferenza in difesa dei detenuti palestinesi abbandonati al proprio destino, quello del buio e della detenzione dietro le sbarre e l'isolamento, privati dei diritti basilari, destinati ad una morte lenta, senza cibo, vestiario, cure o trattamenti medici, per i diritti dei detenuti palestinesi, privati del diritto di vivere con i propri cari, noi però non ci arrendiamo. Sono detenuto da oltre 30 anni, periodo di sofferenze, di profondo dolore e di privazioni. Pur non essendo in grado di sapere quando arriverà, noi tutti crediamo fermamente che l'alba della libertà sia vicina. Salutandovi, chiedo alla scienza di sostenerci per porre fine alle sofferenze che solo Dio e la pazienza mi aiutano ad affrontare. Questa era la lettera di Sami Yunis, detenuto palestinese dal carcere di Gilbo, appunto, e che oggi, dopo 30 anni di detenzione, ha 83 anni.
I'm
Torniamo in onda e parlavamo insomma della che cosa insomma le nefandezze insomma che costantemente vengono commesse nei confronti dei palestinesi. Questa volta abbiamo raccontato un po' le situazioni dei detenuti palestinesi. Certo, non dobbiamo dimenticarci che anche in questi giorni, nonostante magari non vi do la notizia, proseguono gli attacchi sulla striscia di Gaza, proseguono ovviamente soprattutto, insomma, quindi bombardamenti e quant'altro. Volevamo dare un attimo, come dire, spazio invece anche a quello che avviene nei confronti dei palestinesi del 48, quindi dentro in Israele, e anche la mobilitazione, che invece è una grossa mobilitazione che c'è stata qualche giorno fa, 15.000 persone, che per Israele sono tante, proprio in risposta a questa campagna di caccia alle streghe nei confronti di coloro appunto che condannano l'occupazione di quelle associazioni che, già la volta scorsa vi dicevamo, sono stati messi un po' sotto la lente d'ingrandimento, sotto, come dire, il controllo da parte dei vari servizi, polizie israeliane, eccetera, anche in virtù di questa commissione appunto di costituita dalla Knesset. L'articolo Stampa israeliana nel paese razzismo dilagante contro i palestinesi del 48 lo prendiamo dal sito di infopal.it e inizia dicendo che la stampa israeliana con il quotidiano Yedot Aronot ha rivelato l'escalation di manifestazioni ed espressioni di razzismo israeliano nei confronti dei palestinesi residenti in Israele, con particolare riferimento agli episodi che si consumano all'interno delle scuole e di altre istituzioni scolastiche. La stampa parla di razzismo dilagante tra gli studenti israeliani che lo manifestano con sempre maggiore violenza ed estremismo. La notizia è frutto dell'osservazione della società israeliana, ma anche l'esito della raccolta di numerosi fatti di razzismo. Sui muri delle scuole israeliane si sono lette scritte del tipo «morte agli arabi» o «inneggianti al genocidio degli arabi». In aggiunta, il quotidiano ha presentato commenti e pareri espressi da esponenti dell'istruzione in Israele, ovvero sia insegnanti, quali hanno ammesso la gravità del dato emerso dalla società israeliana, manifestando pure il timore che possono verificarsi fatti di maggiore pericolosità con l'esplosione di un vero e proprio fenomeno di massa. Ma, come dire, a fronte di questo che affronto, comunque in risposta anche a questo dilagante razzismo dentro la società israeliana, per la prima volta, insomma, sempre quest'altro articolo lo prendiamo invece dal sito di nenanews.com ed è la cronaca appunto della manifestazione che è stata tenuta a Tel Aviv. Dice: un sabato pomeriggio, per difendere la democrazia, sono scesi in piazza e hanno sfilato per le strade di Tel Aviv, da Meir Park, vicino al quartier generale del partito Likud, fino alla piazza davanti al museo, oltre 15.000 manifestanti che per protestare contro l'approvazione di un provvedimento del governo che prevede l'istituzione di una commissione parlamentare per indagare sulle ONG che si occupano di diritti umani e civili. Manifestiamo, siccome è ancora possibile, per la democrazia. Questo è lo slogan della protesta dello scorso sabato, la più numerosa che si sia svolta in Israele negli ultimi anni, ha detto la stampa. I manifestanti hanno gridato: combatteremo il regime delle tenebre e insieme difenderemo la democrazia. 15.000 persone che sono scese in piazza non solo per l'ennesimo attacco alla libertà di parola, concretizzatesi nel tentativo di delegittimare il lavoro delle ONG e dei gruppi in difesa dei diritti umani, ma contro le tante mosse del governo Netanyahu volte a scatenare una caccia alle streghe contro qualsiasi voce dissidente. Nello slogan della protesta correva un filo unico che va dall'ennesima prova di maccartismo del Parlamento israeliano alle limitazioni imposte alle proteste a Sheikh Jarrah, quartiere arabo di Gerusalemme, al giuramento di fedeltà necessario per chi non è ebreo e voglia acquisire la cittadinanza israeliana, agli arresti degli attivisti israeliani che partecipano accanto ai palestinesi a Gerusalemme Est come nei villaggi della Cisgiordania. Non a caso alcuni dei manifestanti portavano banner a sostegno dell'attivista Jonathan Pollack, costretto per 3 mesi a scontare il carcere, alla lettera dei rabbini che vieta di vendere o affittare proprietà agli arabi. Di seguito alle riflessioni di una delle partecipanti alla marcia, Mayrav Zonzen, giornalista israeliana ed americana, che ha pubblicato alcuni commenti su un giornale online israeliano, ma con commenti e articoli anche dai territori palestinesi occupati. Il fatto che lo slogan principale della manifestazione fosse democrazia, siccome è ancora possibile, è abbastanza triste. Qual è il punto in un più ampio spettro che vede il paese allontanarsi così tanto dagli standard e dai principi democratici, tanto che non può più essere chiamato democrazia? Non sarebbe ragionevole dire che quando una maggioranza è organizzata solo in nome della democrazia abbiamo raggiunto quel punto? Inoltre, così come è importante per le persone scendere in piazza per poche ore di sabato pomeriggio in questi tempi bui, può avere anche però un effetto inverso, il messaggio della protesta, cioè che non lasceremo che la destra si impossessi del paese e uccida la democrazia, può dare origine a fraintendimenti. Come Noam Shafats ha scritto recentemente, esiste la nozione che vi sia un Israele autentico, tra virgolette, buono e democratico, e che questo Israele sia dirottato da una minoranza estremista. Di fatto, forse sarebbe necessaria un'analisi più profonda e stimolante per rendersi conto che c'è qualcosa di sistematico al cuore della definizione dei valori di questo paese, che ha spianato la strada perché il razzismo e il fascismo fuoriuscissero, e che richiede seri provvedimenti. Non possiamo continuare a insistere che Israele è ebraico e democratico e poi organizzare una protesta ogni volta che atti legislativi repressivi o eventi razzisti abbiano luogo. È come nascondere il problema sotto il tappeto fino al prossimo polverone.
Bene, passiamo adesso al Libano, dove continua un'aggressione, una resa dei conti finale, cominciata non già nel 2006, ma nel 2004, quando nell'autunno il Consiglio di sicurezza dell'ONU votò una risoluzione che imponeva il disarmo di tutte le milizie libanesi, in particolare di Hezbollah, e il ritiro dei siriani. Poi l'aggressione è andata avanti passo dopo passo, risoluzioni, aggressioni israeliane, però tutto facente parte di uno stesso piano sotto l'egida delle Nazioni Unite. Andiamo a leggere adesso, attentato ad Hariri, oggi le incriminazioni, perché siamo probabilmente all'ultimo passo della strategia messa in piedi dagli Stati Uniti e dalla Francia. Il Tribunale Speciale per il Libano formalizzerà le accuse contro membri di Hezbollah per l'attentato di 6 anni fa all'ex premier. La tensione è altissima. Nasrallah ha avvertito che il movimento sciita si difenderà da un procedimento che considera un progetto israelo-americano, e che dice che sono ore di forte tensione in Libano. Oggi il procuratore internazionale del Tribunale ad hoc coloniale sul Libano, questo lo dico io, speciale per il Libano sulla soluzione di Hariri, presieduto dal giudice italiano Antonio Cassese, deposerà la richiesta di incriminazione per un numero non precisato di persone apparentemente coinvolte nell'assassinio nel febbraio 2005 dell'ex premier libanese Rafik Hariri, padre dell'attuale presidente Saad Hariri. Il clima è incandescente perché Bellamare chiamerà in causa membri, alcuni dei quali di alto livello di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che si difenderà da ogni accusa proveniente al tribunale. E già il fatto che la stampa sappia cosa questo procuratore dirà, ti dice che questo il procuratore dirà ciò che Obama gli ha detto di dire. Ecco, ieri sera, in un atteso discorso pronunciato in diretta a TV, il leader di Hezbollah, Nasrallah, ha avvertito che alla luce di quanto emergerà nei prossimi giorni, i vertici di Hezbollah decideranno come comportarsi. Martedì scorso, una volta appreso che le accuse del tribunale ad hoc sul Libano sarebbero state presentate a breve, Hezbollah e i suoi alleati avevano deciso di ritirare i propri ministri dal governo di consenso nazionale presieduto da Saad Hariri, decretando così la caduta dell'esecutivo. L'opposizione all'unanimità non nominerà Hariri come prossimo premier, ha aggiunto Nasrallah. In ogni caso, al governo che noi sosterremo sarà il governo che affronterà la questione dei falsi testimoni, cioè dei testimoni che avevano accusato i precedenti vertici dei servizi segreti libanesi per l'uccisione, che poi erano stati tutti scagionati. In pratica erano dei fuoriusciti siriani. E dice ancora che nel suo discorso Nasrallah ha ribadito che il tribunale fa parte di un piano americano e israeliano e che Israele è dietro l'assassinio del premier Rafik Hariri e agli altri assassini politici che hanno colpito il Libano dal 2004 al 2007. Loro, gli americani e gli israeliani, hanno affermato Nasrallah, vogliono cambiare la natura di questo paese, ma noi siamo sempre qui e questo è solo l'inizio di una nuova fase, non certo la fine. Secondo diverse fonti, Hariri non ha accettato, su forte pressione di Stati Uniti e Francia, la soluzione di compromesso alla quale avevano lavorato negli ultimi mesi Damasco e Riyadh sul tribunale speciale. Hariri in particolare ha respinto l'ipotesi di non collaborare col TSL, col tribunale, e si è rifiutato di convocare una riunione di governo per affrontare la questione delle false testimonianze. La vicenda riguarda, come dicevo prima, le accuse di 6 testimoni, tra cui il siriano Mohammed Zuhair al-Sadiq, che portarono all'arresto di 4 generali libanesi, tra cui il capo della sicurezza di Beirut, Jamil Sayed. Tutti e 4 sono stati successivamente liberati su richiesta della stessa procura internazionale di fronte all'inconsistenza delle testimonianze e delle prove. In realtà sono stati liberati perché questa pista portava a Damasco. Una volta che Damasco, che comunque non c'entrava niente con l'attentato, è stata riabilitata, il tribunale ha eseguito anche questa volta gli ordini della Francia e degli Stati Uniti. Per questa ragione Hezbollah vuole l'apertura di un'inchiesta giudiziaria. Hariri e la maggioranza parlamentare filo-USA invece si oppongono a questa eventualità, che considerano una strategia per ostacolare il lavoro di questo tribunale. Nasrallah ha ripetuto in questi mesi che non accetterà l'incriminazione e ha minacciato di tagliare la mano di chi si dovesse provare ad arrestare esponenti del suo movimento. Conclude l'articolo venendo al dunque, dicendo qual è la strategia della Francia e soprattutto degli Stati Uniti. Anzi, la Francia si sembra un pochino defilata in questi ultimi anni sul Libano. La stampa libanese ed araba, non schierata con gli Stati Uniti, punta l'indice contro il presidente francese Sarkozy e il segretario di Stato Hillary Clinton, che avrebbero fatto pressioni su Hariri, ribadendo con forza pieno sostegno al tribunale e ad una rapida pubblicazione delle richieste di incriminazione. La Clinton, che di recente è stata nell'area del Golfo, è stata categorica nell'affermare che non potrà esserci alcuna soluzione diplomatica all'attentato a Rafik Hariri senza le incriminazioni. Il presidente Obama e la sua presidentessa, la sua ministro degli esteri, diciamo meglio la sua accolita, inoltre hanno duramente attaccato Hezbollah nei giorni scorsi. L'obiettivo degli Stati Uniti è chiaro: arrivare all'incriminazione davanti alla comunità internazionale di Hezbollah per l'assassino di Hariri e successivamente andare ad un compromesso politico, fra virgolette, che dovrà prevedere il ridimensionamento del movimento sciita e soprattutto il suo disarmo, punto sul quale si batte continuamente Israele. E così la formalizzazione delle accuse del procuratore al giudice delle indagini preliminari del tribunale coincide oggi col summit tripartito straordinario tra Turchia, Siria e Qatar indetto a Damasco proprio per affrontare la crisi libanese e con l'avvio delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Si era raggiunto un accordo quindi fra Siria e Arabia Saudita e Hariri è di origine saudita, però di fronte alla volontà di Obama si sono inchinati tutti. Ora, se vogliamo passare all'ingrandimento delle colonie, se ci abbiamo tempo.
Guarda, sì, diciamo non abbiamo molto tempo, comunque puoi dare la notizia nel frattempo, insomma, che
sì, molto brevemente ti dice che il comitato municipale di Gerusalemme competente per la pianificazione e le costruzioni edilizie ha ratificato un nuovo progetto per la realizzazione di 32 unità abitative all'interno della colonia israeliana Pi Gazev a nord della città. La radio israeliana ha riportato la notizia collocandola in un programma di maggiore portata per la costruzione di 200 unità abitative nell'area settentrionale di Gerusalemme. A conclusione della presentazione del progetto, ufficiali municipali hanno dichiarato che oggi nulla è cambiato nella politica edilizia in città rispetto agli ultimi 40 anni. E, inoltre, se questo avviene a nord di Gerusalemme, cioè della parte che va verso Ramallah, avevo letto una notizia, adesso non la trovo, addirittura di ben 1400 abitazioni nella parte sud, quella di nella colonia di Gilo, che è separata da quel che resta di Beijal e di Gerusalemme dal muro. Sono ben 1400 nuove abitazioni su una colonia che già conta, ho letto, 40.000 abitanti e che si ingrandisce mese dopo mese, dove, per chi l'ha vista tante volte, dove le gru non smettono mai, dove il numero di gru aumenta sempre, e dall'altra parte c'è un'altra colonia, quella sorta sulla collina di Abu Ghnaim, e poche case sul tetto, sulla cima della collina, e a ingrandirsi come una fortezza fino alla strada. Questa è la situazione a sud. A nord, verso Ramallah, le colonie, si è letto prima, aumentano nella stessa misura sostanzialmente.
Dove non aumentano le colonie, aumenta comunque l'espulsione dei palestinesi. Infatti si parla di 5.000 persone espulse dal 2005 da Gerusalemme Est, quindi se non quelli appunto a cui non è più riconosciuta cittadinanza appunto israeliana. Alcuni sono stati proprio buttati fuori dalle loro case, distrutte, tutto quello che leggevamo anche nelle settimane precedenti. Altri palestinesi, proprio in virtù della costruzione del muro, gli è stato, 5.000 sono quelli buttati fuori dalle case proprio per costruire altro, comprese case per le colonie, come è avvenuto per l'hotel Shepard, che è stato distrutto un mese fa, insomma non tanto tempo fa. Altri addirittura si vedono legata la possibilità, dopo la costruzione del muro, di poter entrare a Gerusalemme quando magari abitavano nei sobborghi di Gerusalemme, no?
Che sia un crimine di guerra è evidente, che non lo sappia nessuno, beh, questo lo sanno tutti gli ambasciatori che ora molti hanno trasferito la sede a Gerusalemme e comunque ci stanno osservatori. Semplicemente non gli interessa, non è esatto dire che Israele mette di fronte tutti al fatto,
diciamo,
compiuto.
Ci sono state delle prese,
chi si vuole far mettere di fronte al fatto compiuto,
dell'Unione Europea sia dell'ONU. Il problema è che ancora una volta le dichiarazioni appunto dei vari rappresentanti di questi organismi, che pure chiedono che Israele smetta, che vengano prese delle posizioni più dure, insomma, oppure l'istituzione di commissione di saggi, tra virgolette, che possono garantire, perché era di questi giorni, anche la scorsa settimana leggevamo queste dichiarazioni, rimangono lettera morta. o comunque commissione o non commissione, poi Israele fa come gli pare. Per non so se vuoi aggiungere delle cose, se no volevo dare questa breve notizia un po' positiva.
No, per quanto riguarda la Palestina e il Libano, per oggi, per quanto riguarda me, è chiusa.
No, io volevo solo dire che, insomma, anche Vanessa, così, giusto per dire che la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni continua ad andare avanti. Infatti la pop star Vanessa Paradise, moglie di Johnny Depp, per chi non lo conosce e per chi non la conosce, ha annullato il concerto che doveva tenere il 10 febbraio a Tel Aviv. Ne ha dato notizia il quotidiano francese Le Parisienne, sottolineando che sempre più artisti decidono di boicottare Israele. Ne ricordiamo alcuni: Carlos Santana, Elvis Costello, Gorillaz, Dustin Hoffman, Meg Ryan, Ken Loach. Secondo il quotidiano, la cantante avrebbe accolto l'invito della campagna internazionale BDS, le cui campagne si rivolgono non solo ad artisti, ma anche a sportivi, universitari, a supermercati che vendono prodotti israeliani. Sabato sera, infatti, su iniziativa di Europalestine, una trentina di attivisti del BDS, della campagna BDS, si erano ritrovati davanti al teatro dove la cantante si esibiva per informare lei e il suo pubblico dei crimini commessi dallo Stato di Israele contro il popolo palestinese. Le è stata offerta una piccola serenata, una coreografia, ed è stata distribuita a tutti gli spettatori la lettera aperta a Vanessa Paradise, firmata da 19 artisti e intellettuali israeliani del movimento Boicotta dall'interno. Alcune ore più tardi i produttori dello spettacolo di Vanessa hanno annullato la tappa di Tel Aviv ufficialmente per impegni professionali dell'artista. Però, insomma, questo ci fa riflettere che è importante partire anche con piccole iniziative dal basso, visto che le sanzioni non vengono dagli organi deputati a, come dire, sanzionare i comportamenti illegali e criminali di Israele, che almeno la diffusione dell'informazione, che il, come dire, questa comunicazione porta a porta, diretta, viso a viso, possa aumentare sempre di più, come è stato all'epoca per il Sudafrica, ci sia, come dire, una società civile, brutto termine, insomma, potrebbe essere, non saprei più come definirla, dei movimenti di solidarietà che sappiano mettere in atto delle pratiche, appunto, di denuncia, che chi ha il compito, appunto, di sanzionare non fa finta di non vedere.
E a proposito di non dire di Sudafrica, in effetti il quartiere di Gilo e questi quartieri vengono definiti, no, quartiere, queste colonie vengono definiti quartieri ebraici di Gerusalemme dai telegiornali, non vengono mai definite colonie israeliane e non viene mai non è mai messa in evidenza la loro illegalità. È un crimine di guerra ben più che legalità.
Allora, questi quartieri ebraici, appunto, sì, ecco, arrivano fin dentro le città.
Per quanto riguarda il Sudafrica, c'è stata una presa di posizione contro queste politiche di colonizzazione da parte del vescovo, del celebre vescovo anglicano, no? Desmond Tutu, che per risposta si è preso la solita accusa da parte dell'agenzia ebraica e del governo israeliano di antisemitismo.
Bene, con quest'ultima, appunto, notizia noi vi salutiamo. Un saluto ovviamente particolare va a tutti e tutti coloro privati della propria libertà. Thank you.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطي فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم
gente di